E questo era Stefanelli con Un secolo di noia. E noi adesso siamo pronti a dare il benvenuto alla nostra seconda ospite, Cecilia Tosi, che è qui a presentare il suo libro Maremma perestroica. Benvenuta Cecilia.
Grazie, grazie mille.
Senti, insomma, il Novecento però non è stato un secolo di noia, no?
No, decisamente no.
Decisamente no, nel bene e nel male, no?
Ci ha dato tanto da fare, no?
Ecco.
Soprattutto ai libri di storia.
Sì. Però forse adesso, a distanza di vari decenni, è anche interessante vedere altri aspetti, no? Con un po' più di distanza. Forse è anche questo che tu un po' fai in questo tuo libro, che già nel titolo è tutto un programma, è uscito per Round Robin editrice, ricordiamo. Raccontaci un po', insomma, come è nato questo lavoro e chi è la protagonista.
Vedi, te hai detto giustamente, sono passati vari decenni, a me fa ancora un po' effetto, no? Pensare che dagli anni 80
è vero.
Ci siano così tanti anni che ci separano, però appunto per me è stato un po' un tuffo nel mio passato un passato che è sempre difficile da riconoscere, per me è sempre stato difficile convivere con un passato in una città di provincia, con una famiglia abbastanza ideologica, con tanta voglia di uscire dalla scatola, insomma, da quello che ti costringe un po' a vivere appunto la provincia. E forse per l'unico modo per farci pace è stato proprio cercare di vederlo col filtro dell'ironia, quindi mettendo la distanza, grazie a, insomma, alla ricerca che faccio di sorridere su tutte queste su questo moralismo soprattutto, no? Perché appunto in questo libro cerco di mettere insieme e di appunto strecciare, non so come dire, cioè di portare alla massima potenza tutte queste fissazioni, questi principi che in provincia diventano ancora più forti. Cioè
certo,
unisci i valori granitici, le certezze anzi granitiche che ci sono nella provincia, cioè che certe persone sono quello che sono, non perché lo diventano, ma perché ci nascono sostanzialmente e vengono inscatolate in questo ruolo, in più la rigidità di un'ideologia come era ancora l'ideologia comunista negli anni 80, stava per naufragare, ma c'era ancora, soprattutto nella provincia dove tutto arriva più tardi. E poi cioè, in questo libro poi c'è anche l'ateismo, che per noi era un'altra ancora ideologia che si assommava alle altre, e quindi insomma per uscire un po' da tutta questa rigidità è meglio provarci a ridere sopra, insomma questo.
Beh certo, insomma io ricordo benissimo quell'epoca, ricordo i grandi cambiamenti e anche le grandi resistenze che ci furono, no? Per capire che forse avere delle certezze così granitiche non era proprio il massimo, anche se alcuni principi erano giustissimi e li difendiamo ancora oggi, cerchiamo di difenderli ancora oggi, perché poi non è che uno poi non debba avere valori a cui riferirsi, no?
È proprio quello che un po' ci procura anche un po' di nostalgia, perché in qualche modo era un'epoca in cui si poteva ancora sperare in certi ideali che adesso non ci sembrano più così tanto netti come erano allora, perlomeno. E poi io appunto ambiento il libro nel 1989, perché è proprio l'anno ovviamente della svolta per tutti, ma è un anno anche che mi si è fissato nella mente. Io avevo 12 anni, ma è stato un po' l'anno in cui il mondo ha cominciato a entrarmi dentro casa.
Certo, guarda, io ce n'avevo un po' di più e insomma posso capire benissimo quello che intendi, però poi c'è anche il ricordo, no, di questo passato, le feste dell'unità, no? Questi momenti di grande aggregazione, che però era vera, perché i rapporti umani erano forti. Allora bisogna sempre stare attenti a non buttare via, io credo, no, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, no?
Sì. Anche se poi queste cose si deteriorano un po' da sole nel tempo, cioè io appunto vengo da una città toscana, Grosseto, che ormai non è più rossa da un sacco di tempo, però fino a quegli anni lì erano un po' questi baluardi del Partito Comunista, di una certa mentalità anche di appunto cercare di aiutarsi così con queste feste dell'unità, in cui alla fine cioè io facevo la cameriera, come racconto anche qui al ristorante del pesce, perché era ristorante di serie B, perché il ristorante di serie A era quello della carne, dove si prendevano più mance,
cioè,
c'era tutta anche una geopolitica della festa dell'unità anche.
Certo, assolutamente, guarda, ho avuto la stessa esperienza anche io, ecco, mi ricordo di queste nottate però bellissime a cucinare le salsicce sulla piastra, a incontrare gente poi, perché questo era, no, incontrare gente
per
anche
per me era anche il momento della nascita di alcuni amori, diciamo,
certo.
No? Perché si incontrava, si conoscevano altri ragazzini e quindi c'erano un po' queste storie d'amore, ma alla fine anche qui, cioè, anche nel libro, alla fine le vicende che valgono la pena di essere raccontate sono spesso quelle d'amore, quindi
certo,
ci sono quelle sia della ragazzina che degli adulti che stanno intorno a lei. Quindi,
certamente, certamente. Senti Cecilia, ma tu ci vuoi leggere qualche piccolo brano da questo libro?
Ma se, cioè, per rendere un po' l'idea di come può essere l'atmosfera, cioè, sì, ci sono alcuni passi che ne so, appunto, per far capire qual era l'epoca e come erano delle piccole cose della quotidianità che segnavano la vita in provincia, no? Vabbè,
certo.
Questo libro è diviso in tanti piccoli capitoli, sono proprio come se fossero tanti dei piccoli episodi, ognuno ha un po' una storia in sé, ma ovviamente si collegano tra tutti, una serie TV, diciamo, sul libro. E questo piccolo capitolo si intitola La Coop sei tu. Prima delle medie abitavamo in centro, il supermercato più vicino era la Coop, ma quella piccola, la cosiddetta coppina. Poi ci siamo trasferiti in un quartiere meno centrale e abbiamo cominciato a fare la spesa in un posto più grande, la Coppona, un supermercato che aveva anche vestiti e accessori per la casa. In alternativa c'era la Standa, ma era vietato andarci. Era vietato perché, diceva mia madre, apparteneva a quello là, quello che c'aveva le televisioni e che sviliva l'immagine della donna con le sue soubrette. Non era ancora entrato in politica, ma di sicuro stava dalla parte sbagliata. Questa era, diciamo, la mamma ideologica che già ti diceva dove si poteva andare, dove non si poteva andare, cosa. E invece, diciamo, un altro punto, io metto, insomma, creo questo personaggio della mamma, che non è la mia vera mamma, ci tengo ogni volta a dirlo perché sennò la mia mamma si preoccupa, che è appunto molto ideologica, però un altro spaccato è quello di una compagna di classe che invece ha i genitori proprio radical chic, dico radical chic ante litteram perché poi alla fine non è che ancora negli anni 80 forse si usasse tanto.
Era un termine che non era ancora in voga, insomma, neanche la gauche caviar, la sinistra al caviale di cui si
esatto,
parla oggi.
Bravo.
No?
Perché ho fatto fatica infatti anche con delle amiche a cercare la parola che negli anni 80 rappresentasse lo stesso tipo di famiglia, ma è difficile un po'.
No.
Però io comunque ci metto questa ragazzina i genitori si sono trasferiti da Roma in provincia proprio perché volevano stare in una bella casa in campagna, insomma, e ci avevano i soldi, erano i radical chic. Quindi dico, questa ragazzina si chiamava Silvia. Con Silvia, per quanto disintegrate, giocavamo alle Barbie proprio come le altre bambine. Avevamo archiviato le bambole multietniche della sua famiglia e ci eravamo rifornite di un sacco di bambole anoressiche e tettone esportate dagli imperialisti americani. Con Silvia ci faceva soprattutto giocare con i comprimari di Barbie, tipo il fidanzato Ken e la sorella Skipper, che ci sembravano sfigati del gruppo, un po' come noi. In quella casa la televisione, anche se era molto grande, stava sempre spenta perché i cartoni animati giapponesi facevano male al cervello. Una volta sola la trovai accesa, sullo schermo si vedevano un sacco di cinesi che se ne stavano tutti in una piazza che si chiamava Tiananmen. I genitori di Silvia guardavano concentrati e stavano zitti, mi facevano un po' impressione. La mamma stava per piangere, io ero molto imbarazzata. A un certo punto spuntarono i carri armati e un ragazzo si mise lì davanti sventolando una borsa della spesa mezza vuota. Sembrava mica vero, anche le dimensioni restituite dalla televisione facevano sembrare tutto un gioco con i modellini, e infatti nessuno sparava. Ma la mamma di Silvia scoppiò in un pianto dirotto e il padre cominciò a dare pugni al divano. Silvia mi bisbigliò in un orecchio, vedi? E poi dici che i tuoi sono pazzi.
Beh, insomma, l'evocazione dell'immagine di piazza Tiananmen è forte, è anche molto bello questo contrasto, no? Perché noi dall'Italia vedevamo delle cose che non ci aspettavamo, non immaginavamo che tutto sarebbe crollato così repentinamente. No, io ricordo la visita di Gorbaciov a Roma e la gente si riversò per le strade, io compresa, insomma. E fu un momento, molto forte.
Un eroe, cioè, è stato un po' un eroe per quella generazione, cioè per un momento della storia, poi che diciamo è stato molto decostruito, però.
Sì.
A quei tempi, insomma, ci dava tante speranze, cioè sì, più ai miei genitori, intendo, però dava speranze.
Eh no, certo, appunto, io avevo tra i 19 e i 20 anni e veramente mi ricordo un momento unico, direi. Senti Cecilia, fammi aprire una parentesi un po' cinematografica, perché da un lato, ecco, il tuo racconto mi fa pensare anche un po' ad alcuni film di Paolo Virzì, vero, te l'hanno già detta questa
qualcuno
cosa?
Qualcuno sì, me l'ha detto, sì.
Ti ritrovi un po' nei mondi che lui ha rappresentato un po' tra Ovo sì, Sodo, sì. Cosmonauta?
Certo, perché comunque il livornese non è, cioè, siamo, è subito sopra casa nostra.
Non diciamo. È che vi offendete, perché non c'è una rivalità tra Livorno e Grosseto.
No, ecco. In queste, no, Grosseto è con Siena, la rivalità è Grosseto-Siena.
Ecco, okay,
anche se ovviamente Grosseto è molto più sfigata, appunto, come si dice, rispetto a Siena. Però il livornese in generale è sempre quello un po' simpatico, non viene bistrattato. Invece il pisano in Toscana,
certo.
Il pisano, meglio un morto in casa,
quindi,
che il pisano,
ecco,
all'uscio.
Quindi sì. anche voi a Grosseto dite questa cosa.
Sì,
va bene.
Sì, questa è proprio generalizzata per tutti i toscani. Però appunto il livornese, sì, chiaramente è un po' lo stesso tipo di modo di pensare, di modo di vivere, ovviamente lì ancora di più forse all'ennesima potenza, specialmente in quei luoghi tipo appunto Piombino o in zone limitrofe,
certo,
che sono state,
no?
molto industriali, sì. con tanto substrato proletario, potremmo
certo.
dire, insomma,
operaio. Sì.
Quindi chiaramente la Maremma mia è sempre stato un posto un posto di terziario per eccellenza, insomma,
certo.
queste province un po' sperdute, quindi anche forse meno toccate da certi, insomma, da eventi storici che forse
sì.
hanno visto più per protagonista Livorno, Piombino, che sicuramente Grosseto, che non è... è fuori dai radar, ecco, e questo
sì.
sentirsi fuori dai radar però incide anche molto, appunto, perché ti senti sempre un po'
un po' su un confine,
fuori dai radar. Sì, ma anche
confine.
Un po' fuori dalla storia
sì.
a volte, no?
Certo. Senti, invece un altro aspetto che riguarda il cinema, è uscito da poco il film su Berlinguer, La grande
lo
ambizione.
Devo ancora andare
ecco.
a vedere, ecco. guarda.
Però
no,
forse quindi è una cosa che in questi giorni, in questi anni è importante, evidentemente un'esigenza comune quella di riguardare indietro. Poi Berlinguer è appunto la questione etica, morale, probabilmente è un personaggio di cui si sente la mancanza, questo me lo puoi dire anche senza aver visto il film.
sì, allora la cosa di cui mi sono stupita, perché mi è successo anche di andare al cinema, ma con mio figlio, quindi a vedere purtroppo i cartoni animati, vedevo comunque che nella sala del film di Berlinguer c'era un sacco di fila di giovani, di ragazzi giovani, e mi raccontano tante persone che sono andate a vedere il film in sala, che è pieno, la sala si riempie di giovani, perché ci sono un sacco di ragazzi che vanno a cercare qualcosa che non trovano nell'attualità, evidentemente, no? Vanno a cercare
sì.
qualcosa che li entusiasmi,
certo.
che li faccia sentire parte di qualcosa, no? E
certo.
invece adesso è difficile sentirsi parte, anche
Beh.
Se poi appunto cioè viene fuori una mitizzazione di un periodo storico, anche di un personaggio, che se l'avessimo vissuto adesso da giovani, molti di noi, o diciamo anche delle persone che vanno a vedere il film, non avrebbero condiviso in pieno, no? Perché comunque
certo.
Berlinguer è il personaggio del compromesso storico, è quello che adesso diremmo la persona che punta al centro invece che alla sinistra.
Infatti è interessante anche questo aspetto, no? Al di là appunto della grandezza del personaggio, anche della sua morte, che io ricordo, ne parleremo anche nella prossima puntata, perché appunto sono usciti anche dei libri che parlano di quel momento in particolare, no?
E alla festa dell'Unità di Grosseto, io ricordo benissimo che nella fine degli anni '80 si vendeva la videocassetta sui funerali di Berlinguer.
No, pensa, cioè,
sì. Quindi c'era chi si comprava una videocassetta per guardarsi tutti i funerali di Berlinguer.
Perché fu una grande cerimonia collettiva in cui
sì.
appunto a posteriori tu vedi anche il funerale di un certo modo di intendere la politica, il funerale di quell'epoca, la fine di quell'epoca, insomma. È interessante questo discorso, Cecilia. Insomma, tu presenterai questo libro prossimamente alla Nuvola, Più Libri Più Liberi, raccontaci un po'.
Esatto, Guarda, il 6 dicembre alle 18:30 abbiamo una sala a disposizione e quindi farò la presentazione insieme a Daniela Preziosi, che è una collega di domani, perché anch'io sono giornalista, per questo certo. L'ho chiamata collega, io lavoro certo. per Rai News 24, Daniela è una vecchia collega, nel senso ci conosciamo da tanto tempo certo. e quindi gentilmente mi accompagnerà in questa presentazione, insomma sarà una cosa... non so, penso tra amici, ma più persone si presentano e più siamo contenti, ovviamente cercheremo anche di essere leggeri e non appesantirci troppo.
Beh, no, ma quello assolutamente, insomma, essendo poi un libro molto divertente, come tu ci hai già un po' anticipato con queste piccole letture. Allora, ripetiamo l'appuntamento, 6 dicembre alle 18:30 in Sala Venere, nella fantastica nuvola, nella sì. fiera della piccola e media editoria, più libri, più liberi, il libro sì. di Cecilia Tosi, Maremma Perestroica, edito da Round Robin. Grazie Cecilia!
Grazie mille a voi.
Grazie.
E buon lavoro.
Grazie anche a te. Allora, appuntamento il 6 dicembre e noi adesso ci andiamo ad ascoltare. Ci spostiamo un po', andiamo nella zona di Umberto Palazzo con il Santo Niente, perché loro stanno per festeggiare l'anniversario dell'album La vita è facile, 30 anni, insomma, in questo periodo tante celebrazioni. Quindi ci andiamo ad ascoltare proprio il brano omonimo, La vita è facile, da Umberto Palazzo e il Santo Niente.
Un giorno è un suo motivo.